Io sento il bisogno anche appunto di capire bene a livello concettuale senza spaventare le cose, perché tutte le formule che, sono, che girano ancora, laici, cattolici, vedete, non credete, non funzionano, non, proprio letteralmente sono irritanti addirittura rispetto magari a 10 anni fa, perché sono riflessioni. Per il credente il riferimento a Dio è parte costitutiva della sua visione della vita, della sua idea di natura ed è fondativo dei doveri e dei diritti che ne derivano, fondativa dell'etica. Per il laico invece la questione di Dio rimane aperta ed enigmatica e quindi l'determinazione delle regole del comportamento morale, la fondazione dei diritti, prescinde da ogni diretto riferimento a Dio. Etica senza Dio, ma questa espressione turba. Chissà perché, poi, è una specie anche, almeno per noi occidentali, per gli islamici poi è una cosa impressionante. Leggendo questi mesi il pensiero islamico riformista ho capito quanto siamo differenti da loro. Impressionante, c'è un discorso serio che faremo un'altra volta. Questa posizione però può essere sinteticamente riespressa in un'altra formula che a me sta a cuore, che voglio ancora una volta ripetere, che è l'etsi deus non daretur. Questa formula, che si può tradurre come se o anche se Dio non ci fosse, non è una dichiarazione circa l'esistenza o l'esistenza di Dio, come talvolta lasciano intendere anche alcuni laici, ma è un postulato di ordine etico. È la rivendicazione della piena autonomia e responsabilità morale dell'uomo e della donna davanti a un Dio che si astiene dal parlare direttamente o attraverso un ceto di interpreti religiosi professionali presuntivamente autorizzati a rappresentarne l'autorità. Non si tratta di disconoscere l'immenso valore culturale e morale che a riferimento a Dio, creatore e legislatore, ha svolto storicamente nel corso dell'umanizzazione e civilizzazione dell'uomo, grosso modo anche occidentale, comunque perché poi l'Oriente è una cosa diversa. Non si tratta neppure di contestare al credente la sua convinzione personale che i diritti fondamentali dell'uomo siano radicati nella condizione naturale, tra virgolette, della creaturalità, cioè dell'uomo creatura di Dio. L'idea laica invece è un altro punto d'appoggio che l'autonomia della ragione e ragionevolezza umana, consapevole di tutti i suoi limiti. E appunto l'ultimo lavoro che ho fatto, che è un po' che cosa ci resta di questa razionalità. Un concetto che rischia di essere un po' di epigoni per me, ma questo è un altro discorso. Quando è in gioco l'etica pubblica, il laico si aspetta che a questo criterio si adeguino anche l'uomo e la donna religiosi. Ma è una prospettiva che inquieta molti credenti con mio stupore. Mai avrei immaginato, quando 10 anni fa ho tirato fuori questa formula antichissima, di trovare no, 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 no. Pensavo che fosse così ovvio. E io accetto, cioè, anzi voglio capire perché questa formula viene guardata con sospetto. Preferiscono gli atei, amano gli atei clericali, che non le persone che pongono in questa maniera il problema. È una cosa curiosa. È una prospettiva che inquieta molti credenti. Anche coloro che riferendosi alla tradizione dell'umanesimo cristiano ammettono in linea di principio l'autonomia razionale naturale dell'uomo. Parlerò sempre di naturale con una certa enfasi, perché alla fin fine la tesi a cui sto arrivando faticosamente è che il vero concetto che è esploso è il concetto di natura, che ci coinvolge tutti, che è trasversale a tutti. È la natura che non sappiamo più che cosa è. Nelle due tradizioni. Ma questa convinzione si è storicamente costruita nel mondo cristiano, meglio fosse cattolico, sul postulato dell'armonia tra fede e ragione, anche se con l'implicita ammissione del primato della fede. Su questo postulato, che sta alla base della filosofia tomista, che rimane comunque un punto fermo della dottrina cattolica, si è sviluppata nella modernità in modo più specifico la dottrina giusnaturalistica, che riconosce i diritti umani radicati in una natura umana, razionale, sia pure collegati in qualche modo all'idea di Dio. Su questo impianto Ugo Grozio coglie per la prima volta la formula Etsi Deus non dare. Faccio una citazione dai prolegomeni del suo De Iure Belli ac Pacis del 1630. Tutto ciò che abbiamo detto sul diritto e sulle leggi avrebbe comunque la sua rilevanza anche se ammettessimo, parentesi, cosa che non può darsi senza sommo crimine, chiusa la parentesi,
Perché era un calvinista militante.
che non ci fosse Dio o non si curasse delle faccende umane. Tanto però. Una volta è così, lo dici per la prima volta, e per la prima volta, Ugo Grozio. Questa può considerarsi la prima formulazione di stampo giusnaturalistico, perché parla di leggi, di come se, o anche se, etsi, Dio non ci fosse. Con la secolarizzazione matura e con lo sviluppo delle scienze dell'uomo natura, la formula viene ripresa e interpretata in maniera radicale, in modo religioso radicale, dal teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. Faccio un salto perché devo ancora studiarci, poi ho scoperto con mio stupore che anche in Kant c'è una nota che dice: ma basterebbe la possibilità di Dio, perché secondo me è un concetto che ci aiuta, aiuta tutti. Allora cito Bonhoeffer, che voi conoscete, il nostro antico amore per chi ha una certa età. L'intera nostra predicazione teologia cristiana è costruita sull'a priori religioso dell'uomo. Il cristianesimo è sempre stato una forma, forse la vera forma della religione, Kant. Ma quando un giorno sarà evidente che questo a priori non esiste affatto, ma è soltanto una forma di esprimersi storicamente determinata e transitoria dell'uomo, quando cioè gli uomini diventeranno realmente non religiosi in maniera radicale, che cosa significherà questo cristianesimo? Punto di domanda. E poi prosegue: non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo etsi Deus non dare. Proprio questo dobbiamo riconoscere davanti a Dio. Dio stesso ci costringe a questo riconoscimento. Ci porta una vera conoscenza della nostra condizione davanti a Dio. Dio ci fa sapere che dobbiamo vivere come quelli che se la cavano nella vita senza di Lui. Qui è un'aporia in cui lui non viene fuori, perché mette assieme il radicalismo concettuale con una fuga mistica, e qui lui muore. Quindi non voglio polemizzare contro i bonaferriani che vanno indietro, no, 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 no. Voi sapete che queste sono lettere scritte in maniera avventurosa, alcune sono andate perdute. Qui si è fermato, io non so cosa avrebbe detto se fosse sopravvissuto. Ma è qui che siamo inchiodati. Quindi questa seconda formulazione, pensata in termini radicalmente religiosi, smentisce categoricamente il sospetto che l'Etsi Deus non daretur nasconda un disimpegno che, cito Ratzinger, conduce sempre più sull'orlo dell'abisso verso l'accantonamento totale dell'uomo. Non è affatto così. Quindi non regge la controproposta di comportarsi come se Dio esistesse, velutis Deus daretur. Questo infatti si muove in una logica completamente diversa e allude piuttosto in modo maldestro alla scommessa di Pascal, secondo il quale è più razionale, ragionevole o furbetto credere in Dio che non credere. Ma non c'entra niente, non si può contrapporre le due cose. Un critico, di cui non voglio fare un nome, a suo tempo mi ha obiettato che la formula giusta potrebbe essere Etsi Ecclesia non daretur. Perfetto. Ma gli è scappata fuori e da allora l'ha cancellata. Certo, esattamente così. Non ho nessuna obiezione di tradurre questa frase. Questa era la premessa. Però adesso, l'Etsi Deus non daretur si pone in un'altra prospettiva, se vuole essere congruenti col concetto di democrazia laica, di etica pubblica e il ruolo della sfera pubblica nell'età post-secolare. E qui entriamo nella seconda frase. Però bisogna entrarci nella fase del confronto delle etiche politiche quando uno non è credente. Sei credente o non credente? Ma la lasciamo perdere. È una frase davvero che ha perso culturalmente il suo significato, che poteva avere alcune generazioni fa. Allora entriamo nell'altra dimensione. In democrazia la laicità non è un'opzione privata, un insieme di credenze omologo alla fede religiosa, ma è lo statuto della cittadinanza. La laicità è la disponibilità a far funzionare le regole della convivenza democratica partendo dalla convinzione che la molteplicità delle visioni della vita, o delle concezioni del bene o della natura umana non è una disgrazia pubblica a cui ci si deve rassegnare il famigerato relativismo, ma è l'essenza stessa della vita democratica. L'assunto principale della democrazia laica consiste nel distinguere i cittadini non tra chi crede e chi non crede, o è diversamente credente, ma tra chi garantisce la pluralità delle visioni e degli stili di vita morali e chi, limitandosi a tollerare il pluralismo, ne vanifica la sostanza, trattandolo in modo opportunistico. Al di là, e questo è il punto delle buone intenzioni, rischia di mettere in gioco i fondamenti costituzionali stessi del sistema democratico. E lo fa quando, disponendo di una maggioranza parlamentare in nome di valori propri non negoziabili, impone la sua visione del mondo senza preoccuparsi di contraddire in questo modo persino lo spirito e la lettera costituzionale. Questa formula è micidiale nel suo fascino, e la non negoziabilità, perché apparentemente diceva che io mica devo, per amor di Dio, ma tu quando entri però nella dimensione pubblica, cioè laica, andrò avanti a sviluppare questo discorso, perché il senso di queste mie chiacchierate non è dire delle cose che istintivamente forse i presenti in questa sala già condivido, ma l'articolazione, l'argomentazione. Capì? E questo secondo me è il punto in cui siamo arrivati, perché istintivamente siamo, ma è articolare, è trovare le parole giuste a livello riflessivo e poi a livello pubblico. È l'importanza del linguaggio in questa società che comunica e che è piena di informazioni del nulla, cioè dominata dall'informazione. Il sistema mediatico ha assorbito completamente il discorso politico, il discorso pubblico, il discorso religioso. Tutto un gran bla 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 da mattina a sera. E allora, in qualche modo, occorre riguadagnare la capacità di argomentare. L'etica laica è rispettosa delle convinzioni e dei comportamenti delle donne e degli uomini che seguono le indicazioni della Chiesa. Ma quando i credenti di Chiesa, mi piace questa espressione, religione di Chiesa, che poi è la kantiana Kierkegaard, Kant è un personaggio che noi non abbiamo dimenticato, anche i laici, perché lui apparentemente non è laico. Lui vuole contrapporre la Vernunftglaube alla Kirchenglaube, dove, faccio un po' il professore, Glaube è una forma della razionalità. Questa è una cosa sconvolgente che non ho scoperto tardivamente. Leggevo questa religione nei limiti della semplice. È un Kant, lui ha detto, è morto, tra l'altro poverino, annichilito, che doveva scrivere la quarta critica, no? Alla lettera. E la quarta critica era dentro in questo saggio difficile che è la religione nei termini della blosse Vernunft. Per lui c'è rein e poi c'è blosse, che è una cosa diversa, non voglio fare il filologo. A quei tempi i filosofi facevano queste cose, non chiacchieravano soltanto. Ecco, e lì dice, c'è il sapere, wissen, il mind, che è l'opinare, e c'è il Glauben come una figura della razionalità. Guarda che qui dobbiamo ristudiare, se non che sono gli ultimi anni. E poi dopo questo discorso viene abbandonato perché la storia che ci hanno detto al liceo, Kant, Fichte, Hegel, è una palla e incomincia il deragliamento hegeliano che finisce giù fino a Heidegger e il francofortismo dentro pure. E mo siamo arrivati alla fine. Allora torniamo a Kant. Io ho bisogno di cominciare a ragionare a livello concettuale perché si è un po' squagliato tutto. Tornare a delle cose concettualmente, so, pensiero forte, altro che palla del pensiero, questo è il pensiero forte. Però a me manca, quello che chiamerò tra un po' teologia. Teologia, cioè nel senso proprio forte del termine. Sì, però per esempio Adorno, che lo continuo ad ammirare in segreto, dice a un certo punto una cosa, che tutto il pensiero occidentale ruota attorno alla prova ontologica di Dio. Non so se avete sentito. Adorno ha detto, mica, mica. Cioè, è l'idea, la nostalgia del pensiero forte che ruota poi alla fin fine attorno alla domanda teologica. Allora, l'etica laica è rispettosa delle convinzioni e dei comportamenti delle donne e degli uomini che seguono le indicazioni della Chiesa, ma quando il credente di Chiesa si atteggia talvolta vittima e protesta di essere discriminato nell'esercizio del suo diritto di costruire una società buona, secondo i suoi criteri, dovrebbe ricordare che l'edificio politico-legislativo delle società democratiche secolarizzate in cui vive non lede in nulla l'autonomia, la libertà di espressione e di pratica, di testimonianza del suo credere. Naturalmente il credente può sempre protestare che lui non può adagiarsi in questa situazione di fatto perché l'impegno alla diffusione della verità di cui si sente testimone è costitutivo della sua identità. Ma, replica il laico, se questa diffusione della verità non si accontenta della testimonianza evangelica e intende utilizzare gli strumenti politico-istituzionali delle democrazie, non può e non deve adottare nei loro riguardi un atteggiamento opportunistico o strumentale. La democrazia non è strumentalizzata, la democrazia è una cosa seria. Tu non puoi usarla, la democrazia. È un concetto ancora forte di democrazia. Questo invece è quello che accade, al di là delle buone intenzioni, con la formula non negoziabilità dei valori, da efficace e galvanizzante strategia politica è diventato un criterio politico in generale. Nessuno contesta al cattolico, al credente di ogni fede, il diritto di comportarsi come tale pubblicamente e di usare tutti gli strumenti democratici a sua disposizione. Ma quando di fronte a norme che riguardano tutti i cittadini, la sua rivendicazione dell'intrattabilità dei propri valori pregiudica il diritto di altri, non è più in gioco l'utilizzo ottimale dei diritti, ma la funzionalità stessa della vita democratica. In democrazia non negoziabili sono soltanto i diritti fondamentali, tra i quali al primo posto c'è la pluralità dei convincimenti pubblicamente argomentati. Al pluralismo dei convincimenti deve essere subordinato il diritto di far valere i propri valori, per quanto soggettivamente legittimi, nei confronti degli altri cittadini. E qui c'è un altro ragionamento che farò più tardi, ma qual è il trucco? A un certo punto dice, ma io mica parlo della ragione, io parlo della natura umana. Questa cosa qui è contro. Ecco l'importanza della natura umana. Siccome non è sostenibile, io sostengo i miei valori non trattabili perché l'ha detto Gesù, ammesso che Gesù mi sia detto, ma perché c'è la natura umana? Cioè, il discorso è subdolamente scivolato verso la natura umana. Questo è contro la natura umana. Qua è la natura umana, capite? Se non che io stesso, mentre leggo e scrivo, mi rendo conto che mi sfugge questa cosa qua. Per dire, guardate che, e ripeto, lo dico così perché non è chiarissimo da quello che sto dicendo, che il vero concetto chiave è la natura umana. Che cosa vuol dire? La natura umana come insieme di cose, come siamo fatti, e poi come nomos, come regola, ciò che è naturale e positivo. La natura umana. Il concetto di natura occidentale è sempre bifronte, è le cose così come stanno, nella loro, ma anche implicitamente ha dentro la norma. No? La parola, se poi usate, come ce l'abbiamo addosso nel linguaggio, come usiamo naturalmente la parola natura, ma ha sempre queste due facce, non so. Credo che sia questo il punto critico, ma ripeto, non ho ancora le idee chiare e non lo so se mai riuscirò. E facciamo un altro passo in avanti. Questa problematica investe la dimensione della sfera pubblica o del discorso pubblico, che come sappiamo sono requisiti centrali per la funzionalità della democrazia contemporanea. Non è casuale l'insistenza con cui i credenti, ma in Italia dovremmo dire la Chiesa come istituzione, rivendica il diritto di avere accesso senza restrizioni al discorso pubblico. Ma quando gli uomini di chiesa parlano di discorso pubblico, non pensano semplicemente all'utilizzo ottimale del sistema comunicativo mediatico, bensì hanno in mente un'operazione strategicamente mirata a trasformare le indicazioni dottrinali in normative di legge che devono essere rese valide per tutti. È evidente qui l'intenzione di far coincidere la presenza nello spazio pubblico e mediatico, di cui palesemente la Chiesa in Italia non soffre, con l'aspettativa di far valere con strumenti di legge le sue direttive in materia di bioetica, di politica familiare, di gestione della sessualità, sui temi scientifici di grande rilevanza culturale, come l'insegnamento qualificato della teoria dell'evoluzione nelle scuole, che non a caso è sparita. O anche, domanda più drammatica, ma esiste un centro docente in grado di affrontare seriamente il discorso dell'evoluzione oggi nelle scuole? Che non è più il vecchio, cioè non è più il vecchio Adamo così come è un'altra cosa. È un settore, ha a che fare con la natura, è un settore nuovo. Quindi, ma che si dice, quale evoluzione? Queste cose banali che discendiamo dalla scimmia, queste che sono a fondo delle cose, anche delle sciocchezze per certi aspetti. No? Ecco qui un altro forte handicap che ci coinvolge tutti a questo punto. Comunque, è chiaro che in questi casi non si tratta più di presenza attiva della Chiesa nella sfera pubblica, ma di discorso politico vero e proprio, orientato alla deliberazione legislativa. Questa situazione è in sintonia con la cosiddetta età post-secolare e quindi con un nuovo rapporto tra cittadini credenti e cittadini non credenti. Oppure questa parola è solo un trucco per dare nobiltà post-secolare alla vecchia situazione italiana, cioè io ho l'impressione che venga usato post-secolare per dire le vecchie cose. Qui facciamo un altro passo, comunque, un'altra dimensione. Retoricamente qui me la prendo con gli uomini di chiesa, perché sono facilmente identificabili, in realtà voi sapete benissimo che esiste tante varianti. È fin troppo comodo prendersela con gli uomini di chiesa, ma qui mi serve così retoricamente. Per capirsi. La nostra analisi inizia ancora una volta dalla critica, alla rivendicazione degli uomini di chiesa in Italia di voler interpretare con la loro dottrina l'ethos comune degli italiani, o detto più in soldoni, l'opinione della maggioranza dei cittadini. Gli italiani sono cattolici, no? E noi interpretiamo l'ethos comune. È una posizione che, oltre ad essere dubbia sul piano empirico, è basata su un equivoco concettuale. In una democrazia, infatti, il presupposto dell'etica pubblica non è l'omologazione dei valori, ma la convivenza di differenti punti di vista valoriali. Lo scopo dell'etica pubblica è ricomporre, tramite norme consensualmente accettate, differenti esperienze di vita dei cittadini, diversi ethos. È in questo modo che l'etica pubblica diventa l'espressione concreta della cittadinanza democratica. E dico subito, questo non è relativismo, io faccio quello che voglio. No, tu devi sempre argomentare in termini pubblici. È la ragione pubblica il criterio dell'etica pubblica. No, io la penso così, tu la pensi così, al massimo contrattiamo. Dobbiamo idealmente argomentare fino all'ultimo. Certo è un modello, ma è un modello. Argomentare. L'etica pubblica è ciò che può essere argomentato, che virtualmente tende a convincerti e se non ti convince però non ti toglie il diritto fondamentale della tua libertà. So di fare un discorso astratto, ma è quello che va fatto qualche volta. È dura. Perché cerco di argomentare contro il facilone critica al relativismo che poi diventa nichilismo. No, no, momento. Argomentare, argomentare. Etica pubblica è un concetto ampio. Il laico può avere larghi spazi di convergenza con le posizioni anche della gerarchia su alcuni temi sociali e culturali, a prescindere da quella della bioetica. Basti pensare alla difesa dei diritti degli immigrati o al contrasto di ogni forma di razzismo. Su questi altri punti ci può esserci, deve essere totale convergenza. Se non ci fosse la Chiesa Cattolica, che so io, in Lombardia e in Brianza, ci sarebbe un razzismo selvaggio, li caccerebbero via. È la Chiesa che timidamente però ammette, resiste sull'immigrazione e sul razzismo. Meno male che c'è la Chiesa a tenere botta a questi due temi complicati. Ma ciò che preme sottolineare in questa sede è il principio per cui l'ethos comune, ecco, sempre ancora una volta la riflessione teorica, l'ethos comune consiste nella comunanza delle regole condivise a partire da ethos differenti. Lo Stato è laico proprio perché non pretende dai cittadini le stesse credenze in campo etico-religioso, ma rispetto reciproco e considerazioni di differenti convincimenti, sempre aperti al confronto, essi devono il laico accetta una disimmetria tra moralità privata ed etica pubblica. Ammette che i propri criteri morali di giudizio non coincidono e non esauriscono i criteri di moralità e di giudizio di altri. Ed evita valutazioni che diffamano moralmente, quando addirittura non criminalizzano, chi la pensa in modo diverso. Con ciò, ripeto ancora una volta, non contesto affatto ai credenti il diritto di far valere le sue convinzioni all'interno della logica e della cittadinanza democratica a cui partecipa. Nulla vieta che il credente difenda la sua verità sui temi della famiglia naturale, tra virgolette, facendone momento qualificante della sua stessa identità di cittadino, ma non deve superare la soglia critica minacciando di sottrarre la sua lealtà al sistema politico se questo, legiferando, non fa la sua verità. La democrazia è una cosa seria. Negli anni 30, un classico della scienza politica, Kelsen, ha scritto una cosa terribile, che democrazia e religione e fede sono incompatibili. Protesto, non è vero. Poi dopo ha leggermente modificato, perché lui abitava, c'era l'Austria, l'Austria degli anni 30, no? Però sono venute i partiti democristiani, sì, certo. Come no, De Gasperi, laico De Gasperi, sì, momenti, fintanto che si parlava di cose sociali e politiche, ma quando si entrava nella famiglia, quando si entrava nei rapporti interpersonali, nell'aborto, nell'omosessualità, non credo che De Gasperi sarebbe stato laico. Cioè, noi per la prima volta siamo di fronte a dei problemi che una volta, e che in parte sono, erano di moralità privata, in cui i conservatori erano tutti d'accordo, sono diventati di rilevanza politica. E questa è la sfida. È inutile che noi andiamo a leggere Cavour, Croce e perfino Bobbio. No, no, no. Quello che è successo, io dico Bobbio per fare come, no? Ricordo, no, il discorso di Bobbio di fronte all'aborto, che scandalizzava, certo. Invece lo capisco, se non che lui, se mi permette, non aveva gli strumenti, cioè non riusciva più a capire, no, l'aborto non va bene, ma la democrazia, ed è rimasto lì, perché le persone importanti sanno anche essere disarmate. Io ho visto Bobbio disarmato concettualmente di fronte a questi problemi che noi dobbiamo affrontare. E lasciamo perdere l'aborto, che è una cosa terribile. L'omosessualità. So che spesse volte il pubblico si dice, ma so, per questi quattro dobbiamo sempre discutere. Sì, ma è lì il punto. È innaturale, che cosa vuol dire? È una malattia, ma fammi ridere. È un vizio? No. Allora, se lo accettiamo, voi capite che è una sberla enorme a tutta l'etica. E la scrittura. La scrittura sull'omosessualità è chiarissima. E vabbè, allora tiriamo le conseguenze. Come abbiamo deciso a suo tempo che il sole, nonostante la Bibbia, era un'altra cosa, allora dobbiamo dire, bene, l'omosessualità non è il peccato sessuale per eccellenza, è una possibilità. Lo dobbiamo dire. Io lo sento dire così, perfino l'altro giorno un teologo. Senti, ma tu lo dici al tuo capo. Allora, sono sfide concettuali e anche di lettura biblica. Io sono molto ambivalente. Da un lato dicevo, iniziato, siamo degli epigoni, e dall'altro invece mi sveglio di notte e dico, oddio, abbiamo davanti dei problemi che manco Aristotele si poneva. E questa è la nostra sfida. L'altra faccia del nostro essere epigoni è che abbiamo delle sfide incredibili, che passano, e qui ecco la mia insistenza, fuori dal testo, questa idea della natura, no? Anche qui la cosa, io parlo dell'aborto sempre con estrema cautela perché so che è la cosa più terribile, ma che cos'è all'inizio la vita? Quel concepimento, ma sì, cos'è quello? Dobbiamo accedere, ma non lo so, quello dobbiamo dire, manco ci pensavano, né Platone, né Aristotele, né Occam, né Kant. E manco Bobbio. È la nostra sfida, della nostra generazione. Quindi rivoltiamo la frittata. Siamo depressi, ma è una sfida tremenda, perché dobbiamo arrangiarci da soli. Non c'è nessuna citazione che ci tira fuori su questa cosa qui. Sull'omosessualità, che tutto sommato è più facile, almeno sembra più facile, perché l'omosessualità, insomma, per ragioni anche culturali, ha dato luogo a delle cose non esattamente accettate. Non lo so, lo dico davvero, per dire che qui dobbiamo darci da fare. E le differenze non contano più. Caro, questa è la sfida della mia generazione. Che la ragione, la ragionevolezza è un processo che continuamente, storicamente, si riflette su se stesso. La razionalità qui è ragione e ragionevolezza, tra l'altro, che è un concetto che sono due concetti diversi, che è la temperanza. So, è difficile questa soluzione. È più facile avere delle risposte e dire no, basta. No, basta, però dopo sul piano pastorale si tollera questo e altro, che poi è l'ipocrisia per cui tiene assieme questo paese. Il principio dell'ex Deus non daretur può essere eluso dichiarando che gli argomenti messi in campo dagli uomini di chiesa non sono religiosi ma attinenti alla natura umana e alla verità naturale. E così appunto, è il passaggio che ho deciso. Il discorso, sì, e il confronto si spostano verso la tematica dell'uomo natura e della scienza dell'uomo natura. Per il momento mi limito a osservare che la verità naturale che viene proposta dai credenti, ma fin dall'inizio uso questa espressione con una certa titubanza, ma tanto per intenderci, è una combinazione, pardon, di affermazioni che si dichiarano razionali e naturali e di presupposti che sono di fede. Quando ad esempio nel dibattito sulle biotecnologie si discute dell'inizio biologico della vita umana, o meglio della persona umana, oppure quando si solleva la necessità di abolire o di correggere in modo restrittivo la legge esistente sull'aborto, i politici cattolici non introducono esplicitamente nel discorso pubblico politico in Parlamento argomenti religiosi che fanno riferimento diretto alla creazione secondo la tradizione biblico-cristiana. dichiarano di argomentare in termini razionali, etico-naturali o addirittura scientifici. Contemporaneamente però gli uomini di chiesa, i loro interventi pubblici, non esitano del tutto legittimamente, dal punto di vista, a richiamarsi direttamente all'imperativo della creazione divina. Cioè, io non so se siete d'accordo. Per cui di fatto nel discorso pubblico sono le due dimensioni apparentemente distinte, ma che si sovrappongono e si accrescono l'un l'altro. Il risultato è che nella comunicazione pubblica che accompagna la deliberazione politica, i motivi presentati come naturali, razionali o scientifici si confondono con quelli religiosi in modo tanto più efficace in quanto l'idea di creazione, nel senso tradizionale, è una delle più intuitive, accessibili modi di pensare comune. Il tutto avviene sullo sfondo di una straordinaria rivalutazione bioteologica, tutta positiva della natura, dell'autorità umana, che rimuove surrettiziamente gli aspetti oscuri e controversi che per secoli e secoli hanno prodotto e accompagnato l'idea della natura decaduta con il peccato. Il paradosso è che gran parte dell'etica sessuale cattolica è inerzialmente, tradizionalmente costruita sull'assunto della caduta originale e delle sue conseguenze catastrofiche, ma i teologi morali oggi non sanno più come gestirla poi in pratica. Ecco qui il problema gravissimo della teologia e della morale teologica. Il laico può osservare in silenzio queste incongruenze, ma ne ha tante anche a casa sua. È noto del resto che in tema di creazione e di esistenza di Dio le convenzioni tra i laici sono molto differenziate. Dopotutto, se ciò che conta è l'idea di persona umana come depositaria di diritti inalienabili, non importa se l'itinerario che porta ad essa sia laico o religioso. Ma rimane inconsistente l'affermazione che la religione col suo bioteologismo garantisca la persona umana, mentre ogni altro approccio più problematico e senza riferimento trascendente è aperto all'arbitrio eugenetico e al delirio di onnipotenza nichilista. Qui mi fermo, penso di aver svolto il mio compito, provocato, suscitato problemi e poi dopo stiamo a vedere cosa dice il mio interlocutore.
No, credo che sia molto più interessante approfittare della presenza di Professor Rusconi e di Gianrico questa mattina per dialogare. Allora, primo punto, io devo dire che come credente sottoscrivo al 100% la sua lettura dello Etsi Deus non daretur. Cioè, penso anch'io che l'Etsi Deus non daretur non sia semplicemente una condizione da subire perché le cose sono andate così, è un postulato, uno statuto dell'etica pubblica, uno statuto della cittadinanza. Credo che il compito dell'etica pubblica non sia quello di instaurare questo o quel valore, questa o quella etica, ma appunto di garantire uno spazio in cui si possa sviluppare quella democrazia discorsiva, non ho usato questo termine, insomma, ci siamo capiti. E infatti io in Italia mi trovo sempre un po' a disagio, quando non qui, ma facilmente laico è il contrario di credente, come se appunto laico fosse il contrario di qualche cosa o fosse riempito di un qualche contenuto, visione del mondo o ideologia, eccetera. Invece credo che su questo anche Rusconi, appunto da quello che ha detto, sia d'accordo. Il laico, la laicità è un modo di stare con le tue idee, con la tua morale, con i tuoi riferimenti ideologici, qualunque, di qualunque natura essi siano, naturalmente non ho bisogno di ripeterlo, anche se in Italia è una cosa che fa proprio saltare anche i più aperti sulle sedie, quello che si dice per la libertà di credere e quindi di propagandare questa o quella fede deve valere, vale per la libertà di non credere e di propagandare e di fare con lo stesso appello con cui un evangelico evangelizza, deve esserci la libertà per un altro di cercare di distogliere i suoi concittadini dalle antiche superstizioni ed abbracciare una migliore razionalità, eccetera, eccetera. E io non credo che io sostenga questa posizione, così spesso veniamo letti. Dice: sì, ma voi altri, siccome siete quattro gatti, diciamo i protestanti italiani, e avete una particolare propensione a distinguervi polemicamente dal mondo ambiente, sarebbe, insomma, avremmo fatto di necessità virtù, ecco, saremmo diventati liberali come i più liberali. Io credo di poterlo anche argomentare teoricamente, teologicamente, e faccio solo un esempio. Perché chiunque di noi ci sono, io non userei mai questa formula non negoziabile, vabbè, ma ci sono delle cose irrinunciabili. O meglio, ci sono degli orientamenti per la tua coscienza per cui tu dici: io questo non lo voglio mai fare, senza per questo pronunciare un giudizio su chi lo fa. Un esempio cretino è che nella mia educazione puritana una delle cose contro cui più siamo stati educati è il gioco d'azzardo. Le lotterie, perché appunto il lavoro, il pane quotidiano ed eventualmente il progresso economico si guadagnano attraverso il lavoro e non tentando la fortuna. Per me è sbagliato giocare, è una piaga sociale. Dopodiché io non gioco. Siccome gli italiani giocano, credo che sia ragionevole che lo Stato legiferi il gioco, vieti le bische clandestine, poi si può discutere, appunto, ma non in termini di valori contrapposti, quale debba essere il ruolo dello Stato per gestire una pulsione che evidentemente il popolo ha, che è quella di tentare la fortuna. Allora, però, sia come cittadino laico, sia anche come credente, lo spazio di questo mio vivere facendo delle scelte a cui mi sento vincolato o in positivo, che mi qualificano, la parola non è la non negoziabilità nel senso in cui lo si intende normalmente, ma la parola è la marturia, cioè la testimonianza. La scelta personale libera è eventualmente la testimonianza. E qui faccio un gioco di parole. I nostri avversari, quelli appunto dei valori non negoziabili, che se non vincono si sentono perseguitati. Non so se l'avete notato, la pressione clericale non è mai stata così forte, o meglio, così vincente come in questo periodo. Dal referendum sul divorzio e sull'aborto gli sono andate bene tutte. Insegnanti di religione, soldi per le scuole pubbliche, referendum sulle staminali, niente divorzio breve, niente educazione sessuale. Il Papa ha spiegato che se ci fosse l'educazione sessuale nelle scuole pubbliche sarebbe una violazione della libertà religiosa, perché appunto a scuola si insegnerebbe qualche cosa che è ritenuto immorale e quindi la libertà religiosa in questa accezione non è semplicemente la libertà di vivere e propagandare con tutti i mezzi più moderni, eccetera, le proprie idee, ma se passa una cosa che io disapprovo è violata la mia libertà religiosa. Allora, la grandezza della democrazia è che permette tutte le martirie senza martirio. E questa è la grandezza, credo, della democrazia. Una volta, quando c'era ancora il mondo che loro ritenevano in ordine, cioè quando il principe protestante o cattolico che fosse fino a un certo punto non ha fatto alcuna differenza, si preoccupava della tenuta cristiana del suo territorio, e beh, avere un'idea diversa e testimoniarla, martiria, implicava il martirio, non sempre il rogo, ma discriminazioni, esili, eccetera, eccetera. Allora, questa è anche la democrazia che così bene ha descritto Rusconi, appunto, e la laicità, uno spazio in cui tutti possono testimoniare esplicitamente di ciò che ritengono valido, proponibile, anche per gli altri, ma appunto senza imporlo e senza dover pagare alcun prezzo. Grazie all'ex ideus non daretur, perché per lo Stato che garantisce la libertà di tutti, Il fatto che io ritenga immorale giocare o un altro che dice non c'è nulla di male, sono esattamente sullo stesso piano. Non è che uno è premiato e l'altro è discriminato. Questa sarebbe la mia posizione. Un'altra battuta, perché poi voglio lasciare molto spazio a discutere, voglio dire una cosa sulla creazione. Anch'io sono infastidito, però non l'ho approfondito, da questa facilità con cui si parla di post-secolarismo e di postmodernità. E mi infastidisce non soltanto quando viene, diciamo così, dall'area del mio collega tedesco Benedetto XVI, ma anche per esempio da certe femministe radicali, cioè la facilità con cui si dichiara conclusa la parentesi della modernità, in genere appunto con argomenti che non piacerebbero né a Berlusconi né a me. Cioè come se questi 3 secoli in fondo fossero una sorta di cosa occidentale, borghese, che ha fatto il suo tempo. Io invece credo che la dobbiamo ancora valorizzare a pieno, altro che metterla in archivio. Se leggete l'enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI, lì c'è proprio è chiarissimo almeno, cioè si dice più o meno che l'umanità ha saputo l'umanità di avere bisogno di redenzione, quindi ha assunto Dio come riferimento fondante da Adamo ed Eva fino ad un certo punto, e questo certo punto ha dei nomi, sono Bacone, Lutero, Kant e Marx. Marx è la cava meno peggio di tutti gli altri. Questa emancipazione da Dio ha provocato tutti i mali del XX secolo, per cui anche questo sarebbe storiograficamente interessante da discutere, cioè sia lo stalinismo che il nazismo come prodotti dell'illuminismo. Parentesi, io in questi mesi sto studiando molto, perché mi sto interessando dell'antigiudaismo protestante, dei silenzi della Chiesa confessante, nei confronti della questione ebraica, e in generale della compromissione delle classi dirigenti, ma anche del popolo protestante tedesco nei confronti del nazismo. E leggo un sacco di fonti. Beh, la cosa impressionante è l'avversione che nella maggior parte dei protestanti tedeschi c'era esattamente per i valori liberali, per la democrazia. E quindi, semmai, io proporrei come chiave di interpretazione che il nazismo è stato possibile per antiliberalismo, non come appunto prodotto maturo della emancipazione baconiana, kantiana da Dio. Ma comunque. E siccome però questa parentesi è chiusa, è finita, perché si vede dove ha portato questa emancipazione da Dio, si vede a dove ha portato l'Etsi Deus non dare tu, ai gulag e ai campi di sterminio. E adesso si può ricominciare il discorso dove lo si era interrotto. E nel dialogo con Pera, che è un libro minore naturalmente dal punto di vista anche della produzione di Benedetto XVI, Cardinale Razzi, che però mi sembra illuminante per i nostri temi, lui a un certo punto dice sì, effettivamente la Chiesa Cattolica ha avuto un rapporto difficile con l'illuminismo e gli ha resistito apertamente, il protestantesimo ha avuto un rapporto migliore, lo ha molto assecondato, infatti il protestantesimo è morto. Praticamente, cioè le chiese storiche, no, ma c'è ragione da un certo punto di vista, le chiese storiche non crescono più, perdono consenso in Germania, in America i presbiteriani diminuiscono, cioè il protestantesimo di matrice storica e liberale di orientamento perde membri, e lui dice invece crescono le chiese evangeliche che gli altri protestanti chiamano negativamente fondamentaliste. E lui le lode, io mi sono molto stupito, dico, ma come? Noi presbiteriani, se convertiamo 2 cattolici all'anno a diventare presbiteriani, cioè non rappresentiamo nulla per te, e invece in Brasile questi evangelici ogni anno attraggono un sacco di cattolici. E invece lui li loda perché? Perché hanno ancora il senso di Dio, perché sulla famiglia, sull'omosessualità e sulla sessualità sostengono posizioni, l'aborto, eccetera, posizioni del tutto simili a quelle adesso ufficiali della Chiesa Cattolica, anche qui con una strana torsione dal punto di vista cristiano, cioè sembra che l'etica sia più dirimente della fede, perché è chiaro che un evangelico che ribattezza in Brasile, non ha la stessa visione del cristianesimo di Benedetto XVI, ma appunto il fronte comune, diciamo così, della opposizione all'Etsi Deus non daretur, alla modernità secolare e come fronte sui temi etici sembra la cosa più importante. Ecco, io credo che ritenere questi temi la cosa più importante e farne l'oggetto di una battaglia campale sia molto negativo, sia per lo stato della democrazia come l'abbiamo descritta, secondo me anche suicida per la testimonianza cristiana, che dovrebbe occuparsi di altro che non di reggimentare i costumi di chi non crede. Ma comunque, voglio dire una cosa invece sulla Bibbia e sulla natura. Insomma, vi voglio proporre una specie di riflessione di questo tipo. I racconti della creazione non li hanno scritti degli intellettuali moderni e liberali, in particolare il primo lo hanno scritto dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, e tra noi e questi testi c'è il filtro della interpretazione ecclesiastica tradizionale, ma quindi voi li avete tutti in mente. Se noi leggiamo questi racconti, io sfido a trovare lì dentro fondata l'idea di natura normativa, di un ordine naturale normativo, immutabile, di un ethos incardinato nella biologia, diciamo così, che mi sembra essere il presupposto di questi ragionamenti. E non vi faccio una lettura, spero. Giudicherete voi, furbetta, cioè di andando a trovare quello che piacerebbe trovare a me Rusconi persino nella Bibbia. Pensate soltanto a questi flash. È noto ormai che il primo racconto della creazione, quello in 7 giorni, è una rilettura della cosmologia babilonese. È scritto dopo l'esilio, questi arrivano, scoprono questa. E all'epoca, diciamo così, non era soltanto mitologia, ma era anche l'organizzazione del sapere dell'epoca, era anche la somma della sapienza. Benissimo. Genesi 1 è una secolarizzazione di quello che hanno imparato in Babilonia, dove il mondo che emergeva nella cosmologia babilonese era un mondo tutto divinizzato, perché gli astri, persino quello che qui è ridotto una specie di abisso primordiale che Dio sistema perché sia possibile un habitat per l'umanità, era anch'esso una potenza divina. Quindi era un mondo molto incantato e qui tutto viene ridotto. Naturalmente c'è l'idea che c'è un solo Dio che fa tutto, che crea, ma al di là di questo, appunto, tutto viene ridotto a funzionalità. Gli astri sono dei lampadari, eccetera, eccetera. Al centro di questo mondo viene messa l'umanità che è creata a immagine di Dio. Ora noi conosciamo tutta la storia dell'interpretazione per cui si è discusso se questa immagine di Dio fosse l'anima, fosse la razionalità, eccetera, eccetera. Ormai ci è chiarissimo, perché sono stati scoperti dei testi, studiati dei rituali dell'antico vicino Oriente, che la migliore interpretazione dell'ebraico, che sicuramente i lettori di allora coglievano immediatamente il riferimento, è che Dio crea l'uomo, l'umanità maschile e femminile, io lo trovo portentoso, non so spiegarlo, dei preti, sacerdoti, hanno messo uomo e donna sullo stesso piano, perché sia la statua divina. Questa è la pregnanza del. Quindi è un'espressione funzionale, Dio mette l'umanità nel creato perché funga da immagine nel senso di statua di Dio, poi si discute se la somiglianza sia un'attenuazione, sì, l'umanità è la statua di Dio nel mondo, però su un altro piano, oppure no, ma questo non importa. E chi era nell'antico vicino Oriente che aveva la funzione di essere la statua divina nel mondo, di Dio nel mondo, cioè di esercitare la gestione del mondo, era l'imperatore, il faraone in Egitto o il sovrano in Mesopotamia. L'umanità dunque è posta in un mondo profanizzato, che è soltanto la creazione di Dio, non è emanazione o di Dio, è l'habitat che Dio crea per le creature, nulla di più e nulla di meno, e ne affida la gestione all'umanità. Dopo il diluvio, gestione viene riconfermata e si continua a dire che l'umanità, benché nel frattempo sia emerso chiaro che l'umanità adulta nell'esercizio del suo governo della creazione può fare anche un sacco di guai, compreso un fratello che ammazza un fratello e altre cose, ciò non di meno si riconferma che questa umanità ha questa funzione. In tutto questo ciclo di capitoli, che troppo spesso l'interpretazione teologica tradizionale ha dimenticato che riguarda tutta l'umanità, tutti i popoli, di qualunque razza, cultura, lingua, quindi oggi diremmo di qualunque religione, cioè è l'umanità che deve gestire al posto di Dio la creazione. Se voi guardate tutti questi capitoli, non ci sono mai comandamenti se non due. Cioè, quando Dio gli affida la creazione all'umanità, non è che gli dice: però state attenti, le leggi le ho già tutte scritte dentro la creazione, oppure vi do qui i comandamenti per gestire correttamente. Dopo il diluvio ci sono soltanto due limiti. Uno, il divieto di uccidere l'altro umano, perché anche l'altro ha la stessa dignità e funzione di essere luogotenente di Dio nel creato come te. Quindi anche questo mi sembra molto interessante. E il divieto della commistione del sangue degli animali, anche questo mi sembra interessante, cioè si è capito che il massimo, il testo vuol dire che il massimo di violenza che è ammissibile per la salvaguardia della vita sulla terra è quella dell'uccisione di animali, ma solo scopo alimentare. Quindi si può mangiare carne, ma insomma è posto come una sorta di. Per il resto null'altro. E in più, nella Bibbia ebraica e neanche nella traduzione greca, non troverete il termine natura. Allora, questa sarebbe la mia domanda. È sensato che no, la teologia cristiana insista tanto sulla coincidenza di natura e creazione, quando il racconto della creazione appunto non articola una filosofia della natura e ci fa vedere invece la creazione come qualcosa che fin dall'inizio è un intreccio di natura, nel senso che c'è qualcosa che ci preesiste, il mondo non rinasce ogni giorno, noi nasciamo in un mondo, ma insomma natura e storia sono intrecciati, natura e cultura sono inscindibili. È per questo che io, e concludo, ma se fossi un grande pensatore che alla fine deve indicare della sua vita, quali sono della sua produzione, i contributi per lui più importanti, io indicherei tra questi un editoriale che ho scritto anni fa che si intitolava Contro Natura, in cui sostengo che il ricorso alla categoria di natura, nel senso anche fortemente biologizzato con cui il termine viene usato nella discussione recente sull'inizio e la fine della vita, eccetera, eccetera, non soltanto è sbagliato dal punto di vista teologico, eccetera, ma io lo trovo proprio stolto, perché non coglie esattamente il punto in cui nasce la domanda etica che è seria per tutti noi. Allora, voi prendete, faccio l'esempio più facile naturalmente, che non è quello dell'inizio della vita, ma la fine della vita. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire oggi parlare della vita fino al suo termine naturale? È semplicemente un nonsense, visto che ciò di cui stiamo parlando è il risultato esattamente di questo intreccio di natura e storia, di cultura e natura, intendendo per natura appunto non la natura della scolastica, ma come siamo fatti, ecco, come siamo fatti e come moriamo non è uguale a 100 anni fa. E io ho 58 anni, sono un sopravvissuto, perché se fossi nato in un'epoca in cui non c'erano gli antibiotici, sarei già morto. Quindi non ha alcun senso parlare di una fine naturale della vita. Il problema è come ci rapportiamo di fronte al fatto che la fine della nostra vita, appunto, ne discutiamo oggi dopo la scoperta degli antibiotici, con questi avanzamenti della medicina, eccetera, eccetera. E l'altro esempio, finisco davvero, pensate alla famiglia naturale fondata sul matrimonio indissolubile. Ma come si fa? Se siamo individui ragionevoli e con gli occhi aperti, a pensare che quello che persino i parroci oggi propagandano come famiglia naturale sia esattamente lo stesso da quando Dio ha consegnato Eva ad Adamo, prima gli aveva dato gli animali per tenergli compagnia, ma non andava bene, poi gli porta Eva e Adamo dice: oh, questa volta, questa sì, questa volta va bene, eccetera. Se c'è una cosa che è esattamente, avete capito perché faccio questi esempi, cioè un intreccio di natura e cultura, e che quindi non può essere appiattito su una sua eticità scritta nel bios, è il matrimonio. E perché dico il matrimonio che oggi persino i parroci raccomandano? Ma da quando le chiese cristiane insegnano che un elemento essenziale del matrimonio è l'amore reciproco? Cioè ci si sposa solo se ci si ama. E da quando si racconta e si propaganda nelle chiese che un elemento essenziale del matrimonio naturale è una gioiosa sessualità, compresa la terza età? Per cui anche questo vi spiegano i parroci, i pastori, mica i libertini, naturalmente. E poi che il matrimonio è una comunione di vita, per cui bisogna si è accomunati in un patto anche di impegno per gli altri, di servizio alla società, eccetera, eccetera. Si decide insieme dell'educazione dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Da quando? È recentissimo. Nel tanto mitizzato medioevo cristiano, quando Dio non era ancora stato cacciato a pedate dalla hubris della modernità, cioè prima di Bacone e di Lutero, diciamo così, la maggior parte dei cristiani non si sposavano. Ora stanno uscendo vari studi storici sulla sessualità e sul matrimonio nel medioevo, ma era una cosa da abbrutiti. E certamente molti problemi non si ponevano, perché i figli si facevano e tanto morivano. Insomma, allora io credo, e questo lo dico, no? Da cittadino, dico, le tue riflessioni sulla sessualità e il matrimonio hanno la dignità e tu assumi le tue, ma non le puoi porre a fondamento del vivere civile. Da credente dico, se noi non riconosciamo, non ragioniamo, a proprio a partire dalla Bibbia, in questo, in termini di un intreccio di natura e storia, se non assumiamo la concretezza dei problemi, beh, il nostro cristianesimo si riduce ad una ideologia che poi, appunto, poi non ha più nessun aggancio con la realtà, per cui tu puoi, pastore o prete, puoi strombazzare quello che vuoi sulla sessualità e sul matrimonio, tanto io poi faccio quello che voglio.